credo che possiamo dare appunto, dicevo, il via, e quindi invito per un intervento musicale di apertura Luca Garlaschelli e Simone Sperafigo, che con piacere sono venuti a darci una mano per questa giornata.
Che dire, grazie, perché per chi come me è stato a Shabra e Shatila una grande fortuna esserci stati, perché spesso quando si parla del popolo palestinese non si sa bene quello che in effetti si prova quando si è, ad esempio, in un campo profughi come quello di Shabra e Shatila. Ho avuto la fortuna di essere stato con Stefano proprio nel 2001 e poi anche nel 2002. Tornando da questi viaggi ho inciso un disco in cui ho scritto dei brani, in particolare uno che ho intitolato Gaza Hospital, perché il Gaza Hospital è questo ospedale che c'è appunto all'ingresso del campo. La miseria, la povertà, la mancanza anche di speranza, che è la cosa forse peggiore che ha il popolo palestinese che rimane lì, è veramente tragica. Ho scritto appunto questo brano che si chiama Gaza Hospital, visto che io sono venuto a fare due note per testimoniare la mia vicinanza con il comitato e con Stefano, che è stato un grande amico, una grande presenza. Però prima di tutto volevo suonarvi questo brano, che appunto almeno la melodia di questo Gaza Hospital che avevo scritto, e lo farò per solo contrabbasso. Grazie. Volevo invitare Simone. Il prossimo brano, dato che si sta parlando di resistenza quotidiana, abbiamo pensato di farvi un brano, che eseguirvi un brano che per la verità ha pochissimo a vedere con, in termini linguistici soprattutto, con il Medio Oriente, perché è in dialetto milanese, quindi, però è di un grande cantautore, che ha saputo con queste parole raccontare una storia di un partigiano che è stato fucilato a 6 minuti prima dell'alba. Il brano è di Enzo Iannacci e si intitola 6 minuti all'alba.
Sei minuti all'alba, e la gnanca già. 6 minuti all'alba, il prete è pronto già. Legge bome esora, che il padre a parla. Gliel'ho detto, padre, devo mio gemò pregare. Nella cella canto, canta una canzone. sì, ma non è il momento. Un po' d'educazione mi anca piangeria. Il gruppo è pronto già. Piangere d'accordo perché manda fucila. Vot settembre sul scappa. O finite fal solda. Al paese mi son torna. Diserto ne manciava. E sul treno carega. Un'altra volta son scappa. In montagna sono andato, ma l'altre coi ribelli manciava.
Simone Spirafico.
Grazie. Luca Garlaschelli.
Io do la parola a Mirka Garuti del Comitato Punco di Alchemia e per non dimenticare Sabri Sciatila.
Buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio innanzitutto di essere qui oggi pomeriggio qui a Modena. Come avete già sentito prima, il titolo di questa edizione è Resistenza Quotidiana. Resistenza quotidiana perché è la resistenza alla quale sono sottoposti tutti i palestinesi, in tutti i luoghi e tutti i giorni, sia nei territori occupati sia in altri luoghi dove vivono in qualità di profughi o rifugiati o anche come semplici cittadini. E il Comitato, per non dimenticare Sabra e Sciatila, quindi si occupa principalmente, come sapete quasi tutti, dei profughi che si trovano in Libano. E la docente di Scienze Politiche dell'Università di Beirut, la signora Bayan Nuaed, nel 2003 ha scritto un libro in arabo intitolato Sabra e Sciatila, settembre 1982. L'anno dopo, nel 2004, è stato scritto e è stato tradotto in inglese, purtroppo in italiano mai, quindi qui in Italia questo libro non si conosce. Per fortuna il nostro compagno di viaggio, Vincenzo Brandi, in collaborazione con Marta Turilli di Roma, ne hanno tradotto una parte. E questo libro, come si vede dal titolo, parla della strage, di tutte le fasi che ha riportato la strage di Sabra e Sciatila, e attraverso l'intervista che l'autrice fa ai familiari delle vittime, le vittime viventi, come lei le chiama, e sopravvissuti, ha costruito una storia orale, proprio per non dimenticare o disperdere queste testimonianze che sono veramente preziose. Nel libro di questa autrice, di Bayan, c'è un piccolo passaggio dove lei parla proprio del Comitato e ve le volevo leggere. Più tardi, un grande inaspettato evento avvenne 18 anni dopo il massacro, nel settembre 2000. Senza preavviso, una delegazione italiana giunse all'aeroporto di Beirut per commemorare Sabra e Sciatila. I membri della delegazione seguirono il programma predisposto. Incontrarono a Sciatila i parenti delle vittime che raccontarono delle loro amate vittime, dei rapiti e delle proprie sofferenze nella vita di ogni giorno. Ricavando però una grande soddisfazione dal fatto che i membri di una così onorevole delegazione li ascoltassero con la massima partecipazione. E soprattutto Stefano Chiarini, il ben noto scrittore progressista del quotidiano Il Manifesto, capo della delegazione. Le vittime viventi non avrebbero osato sognare che la visita si sarebbe trasformata in un appuntamento annuale, ogni settembre, o che i loro nuovi amici non li avrebbero mai abbandonati. Il comitato, presieduto da Stefano Chiarini, noto col nome per non dimenticare Sabra e Sciatila, si è assunto la responsabilità di commemorare Sabra e Sciatila per tutti i 7 anni scorsi. Quindi questo è proprio il motivo per cui il Comitato ogni anno si reca in Libano, anche perché vuole rappresentare quella parte d'Italia che non ha perso la memoria anzi si ostina a renderla pubblica e si schiera apertamente col popolo palestinese e ne sostiene la lotta. E le migliaia di palestinesi che si trovano in Libano, quasi 500.000, chiedono in continuazione migliori condizioni di vita, una giustizia e soprattutto il riconoscimento del diritto al ritorno. E anche il Comitato presenta le stesse richieste a tutte le forze politiche libanesi nella settimana dei suoi viaggi che fa a settembre in Libano. Perché la situazione dei palestinesi in questa regione del Libano è la più critica in assoluto rispetto a tutte le altre regioni del Medio Oriente, in quanto qui manca tutto, non hanno nessunissimo diritto, non hanno quindi una prospettiva per un futuro, sono discriminati e vivono esclusivamente su dell'assistenza che naturalmente è molto molto insufficiente. E quindi migliaia di persone nascono e muoiono in Libano senza mai aver conosciuto un'altra terra fuorché quella che li ospita. Il Comitato è anche importante perché rappresenta e diventa un simbolo per i rifugiati, in quanto perché il loro desiderio in assoluto è quello di non essere dimenticati dalla comunità internazionale. E tutti i partecipanti dei viaggi, in effetti, si prendono la responsabilità e l'impegno, una volta ritornati nelle proprie città, di fare informazione, di creare una rete di informazione che può correre da nord a sud in tutta Italia. E attraverso varie che possono essere iniziative, presentazioni di libri o di film, presidi, denunce, eccetera, di creare, di continuare a parlare, a discutere, a dialogare, a far conoscere la questione palestinese e soprattutto a condannare, denunciare tutti i crimini sionisti passati, presenti e purtroppo futuri, senza mai stancarsi. E quindi è importante che le storie quindi vengano raccontate, perché una volta raccontate non sono più dimenticate e possono quindi nascere una speranza per un futuro. Mashatil ormai rappresenta l'emblema un po' che raccoglie tutti i massacri, tutte le sofferenze e le ingiustizie che il popolo ha subito. Parlare sempre delle responsabilità intorno al massacro di Sabra e Shatili in effetti crea tanti problemi. E lo possiamo notare, lo vediamo benissimo in funzione alla mostra che è qui presente, che vedete qui esposta, che rimarrà qui alla tenda fino alla fine di questo mese. È una mostra, la fotografa si chiama Laura Cusano, è antropologa, vive a Roma, e ha fatto questa mostra con gli scatti, sono stati fatti nel 2010 durante un viaggio con il Comitato. E il problema è nato nel momento dell'inaugurazione, che doveva essere a maggio scorso, nel Comune di Roma. Il Comune di Roma ha bloccato l'inaugurazione per una parola che era scritta nel pannello introduttivo alla mostra, perché si vedeva chiaramente che la responsabilità maggiore del massacro era diretta al governo israeliano e quindi non era possibile. E Laura ha dovuto, suo malgrado, togliere quella parola, l'ha sostituita con... quindi un conflitto controverso, senza andare direttamente nei confronti di Israele. Quindi questa mostra dopo è stata inaugurata a luglio, anziché a marzo, è stata fino a settembre. La potete vedere onestamente qua, è molto bella, è molto piena di sentimenti di sofferenza dei bambini e delle donne di Shatila. Però anche mantengono la loro dignità e una speranza per un futuro. Laura chiama questi bambini le vittime sospese, identità sospese, perché non sono né libanesi né palestinesi e non vanno dimenticati. Ma in un'intervista che ha fatto Laura, l'ha rilasciata al nostro amico giornalista qui presente, Nicola Lofoco, lei ha detto che l'importante di questa mostra era proprio il fatto che si doveva verificare lì alla Casa della Memoria nel Comune di Roma. Poi sta le persone che la vanno a vedere, eccetera, che si possono fare eventualmente le loro idee sulla responsabilità effettiva di questo massacro. Quindi direi a questo punto di invitarvi a vedere la mostra. Vi auguro buon pomeriggio e buon proseguimento e ringrazio tutti gli ospiti che hanno gentilmente accettato il nostro invito. Grazie a tutti.
Come diceva Mirka, insomma, riuscire a rendere evidente il responsabile di Israele è sempre molto difficile. ed è una delle motivazioni per cui molto spesso ci cerca di mobilitarsi per rendere più trasparente tutte le attività che Israele, anche nel nostro paese, continua costantemente a cercare di coprire. E per questo invito Mario Paolini a parlare appunto del boicottaggio BDS.